Buongiorno, qui è l'operatrice Coruscall. Benvenuti alla presentazione dei risultati al 31/3/2026 di General Finance. Vi ricordo che tutti i partecipanti sono in modalità di solo ascolto e dopo la presentazione iniziale ci sarà l'opportunità di porre delle domande. La presentazione è disponibile sul sito www.generalfinance.it cliccando sul banner in homepage. Per ricevere assistenza da un operatore durante la conference call, digitate asterisco seguito da 0. Ora vorrei cedere la parola al dottor Massimo Gianolli, amministratore delegato di General Finance. Dottor Gianolli, prego.
Bene, grazie, buongiorno a tutti. Come di prassi seguiamo la presentazione e partiamo dalla pagina 5. Pagina 5 abbiamo semplicemente aggiornato l'assetto azionario e abbiamo aggiornato i diritti di voto, quindi diciamo, non c'è nulla di particolare, nessuna differenza sostanziale rispetto alle precedenti situazioni. Seguendo a pagina 6 vedete il confronto, la crescita del turnover che è leggermente superiore al 10%, abbiamo raggiunto nel primo trimestre 905 milioni di euro di turnover e diciamo è in linea con le nostre aspettative, soprattutto tenuto conto della particolare stagionalità del primo trimestre e soprattutto del particolare primo trimestre 2025, che nel corso del quale si erano sviluppate delle operazioni, diciamo, chiamiamole straordinarie, che avevano dato un particolare boost nel primo trimestre dell'anno scorso. Alla pagina successiva, pagina 7, vedete la solita, nella parte alta della slide, il confronto con i dati medi, diciamo, di rapporto tra numero di cedenti e numero di debitori ceduti rispetto al mercato. Come sempre siamo circa per 10 rispetto alla media di mercato di dati Assifact, dove per ogni cedente diciamo, normalmente ci sono 6 cedute, noi ne abbiamo 56, quindi continuiamo nel solco della grande diversificazione e anche nel solco di dare un servizio di outsourcing completo alle aziende che noi serviamo con particolare attenzione alla gestione dell'intero portafoglio ove possibile. Il turnover, anche qua vedete nella parte sotto, la crescita del 10,50 rispetto allo 0,4 che era la media di mercato. L'utile netto è praticamente simile a quello dell'anno scorso per le ragioni che vi ho indicato e poi per altre che poi andremo a identificare, diciamo, quando poi darò la parola a CFO a Ugo Colombo. In ogni caso, anche da questo punto di vista, è nell'ambito delle nostre aspettative. Andiamo a pagina 10, dove vedete che il costo del rischio è sempre assolutamente sotto controllo, era dello 0,30 nel terzo trimestre del 25, abbiamo chiuso il 25 allo 0,10. E oggi siamo allo 0,20, quindi parliamo sempre di un costo molto molto basso. Abbiamo un NPE ratio che, come vi ricorderete, soffre un po' di alti e bassi per le famose ragioni legate anche alla volatilità per la, diciamo, derivante dall'applicazione della New DOD. E come vedete, in ogni caso è sempre una parte intorno alla metà rispetto alla media di mercato dati Assifact che trovate sulla parte destra della presentazione. Nella pagina 11 vediamo sempre il quadro di quali sono i paracadute che noi abbiamo, quindi le nostre attività finanziarie che vedete che al 31/3 erano pari a 584 milioni, abbiamo 76 milioni di polizze assicurative, SACE e Allianz Trade a copertura dei nostri rischi, 152 milioni che sono le quote non anticipate di tutta l'attività prosolvendo, vi ricorderete che abbiamo una percentuale media di anticipo sul prosolvendo che varia, diciamo, da trimestre a trimestre tra il 75 e l'80%, 77-78, quindi è il monte dei crediti non anticipati. sulla nostra attività, e poi abbiamo le garanzie che vengono rilasciate dai soggetti con cui operiamo, che vedete che sono anche queste in costante crescita, proprio a sempre maggior tutela dei nostri crediti. Detto di conseguenza delle attività finanziarie, vedete che cala in modo drastico il rischio reale a 173 milioni. Nella pagina successiva, pagina 12, commentiamo sempre l'andamento del BSO, che, come vi ricorderete, nel precedente trimestre commentavamo già positivamente, nel senso che è cresciuto nel corso degli ultimi 18 mesi. Vi ricorderete che nel 24 e parte del 25 soffrivamo di un DSO leggermente più corto rispetto al mercato. Oggi ci siamo praticamente allineati al DSO medio di mercato, e la cosa fondamentale, sempre a pagina, restando sempre un attimo a pagina 12, vedete l'andamento degli incassi, che è sempre estremamente positivo, nonostante sicuramente le maggiori turbolenze rilevate nel primo trimestre di quest'anno, ma è anche tenuto conto degli specifici clienti di settori merceologici che sono i clienti che hanno anche determinato l'aumento del DSO, quindi diciamo anche da questo punto di vista sono numeri programmati. Il 73% delle scadenze rimane governato e pagato alla naturale scadenza, e vedete che il 20% entro i 30 giorni successivi, e a seguire normalmente tra i 30, i 60 e i 70 giorni vengono incassati il resto dei nostri crediti. Pagina 13, vedete il dettaglio del DSO, che, come vi ho anticipato. A pagina 14 ritorniamo sempre alla nostra slide, che è interessante analizzare, perché nella parte centrale in basso vi ricorderete che noi ci rivolgiamo a un mercato di cedenti che sono tipicamente in procedura, in turnaround, o in ogni caso sono imprese deboli, imprese che stanno attraversando un periodo diciamo complesso, e nella parte centrale vedete che sono descritti quegli score dei nostri cedenti. Vedete che abbiamo una buona percentuale, 59% dei nostri cedenti che hanno score giallo, ma anche una buona percentuale, 38%, quindi che hanno uno score verde, quindi positivo. Vedete nella parte bassa a destra che abbiamo una classificazione diciamo di un 50%, come avevamo già commentato nel precedente trimestre, 50% della nostra attività è cresciuta nell'ambito del bonus, e questa sicuramente è una buona notizia in termini ovviamente di diciamo ampiezza del mercato, ma lo vedremo poi anche dal numero di clienti che è in continua crescita, anche e soprattutto il fatto che non abbiamo la nostra focalizzazione anche da questo punto di vista a solide radici, come vi ricorderete, perché attività che noi svolgiamo da circa 40 anni. Nella parte centrale la parte centrale in alto della slide, vedete il dettaglio dei debitori ceduti. È interessante vedere anche qua come cambiano i colori della torta, ma non in modo sostanziale, cambiano dandoci diciamo dei valori estremamente interessanti, ma anche questo è la dimostrazione che noi gestiamo in qualità di outsourcing lo smobilizzo dell'intero portafoglio delle imprese. È un valore estremamente distintivo che differenzia l'approccio di General Finance rispetto al mercato, perché siamo in grado di gestire e di incassare i crediti anche sulla parte di clientela che vedete che ha score giallo, ma in particolare rosso e nero, spesso e volentieri agendo poi direttamente come facendo diventare cedenti anche i debitori ceduti che hanno score negativo. E sulla parte sempre destra in alto vedete che l'attività prosolvendo continua ad essere il nostro cavallo di battaglia, ed è pari al 78% della nostra attività. L'attività in prosoluto è pari al 22%, e anche questi sono numeri che sono inversi rispetto al mercato, dove l'attività diciamo media assiva del prosoluto è pari all'83%. Nella pagina 15 vedete il numero di transazioni rolling che è salito a 755.000 in 12 mesi, ma vedete la cosa importante è che continua a crescere il numero di cedenti e quindi non solo non ne perdiamo, ma ne abbiamo incrementate nel primo trimestre di 12 unità e nel mese di aprile abbiamo, e nella parte dei primi giorni di maggio abbiamo incrementato ulteriormente il numero di imprese attive e quindi abbiamo anche poi potuto, diciamo, riverificare la tenuta del piano, ma soprattutto abbiamo potuto riverificare il turnover e l'erogato atteso rispetto al piano. Il numero di debitori ceduti vedete che sono sempre 21.000, quindi grosso modo sempre lo stesso numero, quindi una grandissima diversificazione e vediamo 493.000 fatture gestite, 541.000 scadenze, quindi numeri estremamente importanti tenuto conto anche diciamo dell'organico di circa 90 persone di General Finance, quindi questo è sempre un elemento che mi piace sottolineare. Entriamo adesso nel merito della valutazione del conto economico dello stato patrimoniale, do la voce a Ugo Colombo, il nostro CFO, e poi ci risentiamo tra breve.
Sì, buongiorno a tutti. Qualche dettaglio a pagina 17, in particolare sul conto economico. Iniziando dalla parte alta della tavola, commenterei la dinamica della top line del conto economico che è molto favorevole, innanzitutto per quanto riguarda il margine di interesse che vedete anno su anno cresce del 13%, qui beneficiamo di un effetto volumi molto significativo in linea con l'attesa, più 10% di volumi medi di crediti che si è poi riversato in termini di dinamica positiva del margine di interesse. Anno su anno c'è poi un piccolo effetto favorevole dal punto di vista della gestione dello spread commerciale che fa circa 10 centesimi di incremento che contribuisce poi nell'ottimizzazione complessiva tra asset e liabilities a spiegare il 13% del net interest income. È più, diciamo, misurata la crescita delle commissioni che è più 1%. Qui si rileva un effetto, anche qui volumi positivo nell'ordine del 10% in linea con la dinamica del turnover, a fronte di una dinamica invece negativa del pricing, ma come diceva l'amministratore delegato poco fa, questo effetto pricing nel corso del 2025 era sostanzialmente prevalentemente connesso a operazioni di redditività molto elevata, superiore alla media del portafoglio, che aveva dato appunto un'accelerazione alla dinamica commissionale dell'anno precedente. Mettendo insieme questi due effetti che tendono a compensarsi, la dinamica appunto da un 1%, dinamica che poi accelererà in linea con le attese del budget nel corso dei trimestri successivi, atteso che l'effetto legato a queste operazioni particolari tenderà a diluirsi nel corso del 2026. Sottolineerei poi sempre sulla dinamica del conto economico l'andamento favorevole già ricordato poco fa in termini di costo del rischio che si riduce del 30%. L'anno scorso il cost of risk era stato impattato negativamente da un asset class particolare che qualcuno si ricorda, parliamo dei crediti futuri che avevano dato circa 1 milione di effetto negativo, questo effetto non c'è più nel 2026, allora era anche figlio di aggiustamenti e cambi di policy, il 1 milione circa 400.000 euro di costo del rischio del 2024 è in parte legato a passaggi UTP relativi a posizioni che peraltro hanno portafogli di debitori che continuano a performare con incassi tendenzialmente regolari, quindi dovrebbero poi dare da questo punto di vista un reversal nel corso dei trimestri successivi. Per quanto riguarda i costi che crescono del 19%, c'è una tavola di dettaglio, quindi non mi soffermo, sottolineo per quanto riguarda la dinamica del net income il tema del tax rate che naturalmente a livello di sistema è stato impattato per il settore finanziario dalla manovra di bilancio 2025 che ha determinato un incremento dell'aliquota IRAP di 2 punti percentuali e una limitata deducibilità degli interessi passivi per il 2026 al 96%, che ha determinato un incremento del tax rate di circa 4 punti percentuali dal 33% dell'intero 2025 al 37% circa del primo quarter 2026 e che quindi ha determinato poi un aggravio conto economico in linea peraltro con le attese. Salterei a pagina 19 per dare qualche dettaglio sul profilo del capitale che, anche tenuto conto della stagionalità dell'attività di factoring del primo quarter, che tende a essere più soft rispetto al quarto trimestre dell'anno, determina una riduzione, diciamo così, meccanica delle risk-weighted assets, per effetto della quale gli indicatori di capitale salgono di circa 100 basis point rispetto al dato di fine 2025. Vedete che il CET1 sale da 13,1 a 14,1, ulteriormente quindi confermando la solidità patrimoniale con quasi 10 punti rispetto di distanza rispetto al minimo regolamentare del 4,5, e in termini di total capital ratio addirittura il buffer sale a quasi 12 punti percentuali, con un total capital ratio salito a quasi 20 punti percentuali. Come ricorderete, in particolare il total capital ratio beneficia dell'emissione del prestito subordinato collocato presso investitori istituzionali ottobre 2025 per 30 milioni di euro, beneficiando, diciamo così, condizioni di mercato particolarmente favorevoli nell'ultima parte del 2025, la decisione della società di accelerare dal punto di vista del collocamento che era previsto nel 2027. Rimane stabile, sostanzialmente stabile, il rapporto fra RWA e totale attivo al 74% rispetto al 72% del trimestre precedente. Questo aggravio relativo limitato è relativo a un diverso mix rispetto al trimestre precedente tra portafoglio corporate e retail, ma diciamo che overall rimaniamo in linea con le guidance del piano industriale. Pagina 20, un dettaglio sul funding che vede un ulteriore incremento della base di finanziamenti disponibili, che vedete nella parte bassa, l'available funding sale a 1,2 billion da circa 1,1 billion del trimestre precedente. In particolare nel corso del primo quarter incrementiamo il funding disponibile attraverso il programma di cartolarizzazione, registrando l'ingresso di un'altra banca per circa 80 milioni di euro, e nella linea dei bond registriamo un ulteriore collocamento di 20 milioni di euro di bond senior unsecured, che porta un totale dei bond collocati sul mercato a 143 milioni. Gli altri componenti della struttura di funding sono stabili rispetto al trimestre precedente. Complessivamente registriamo, per effetto dell'incremento del totale del funding e l'utilizzo del funding sceso rispetto alla punta del fine 2025, un ulteriore ampliamento della counterbalancing capacity a circa 650 milioni di euro, attestando una forte resilienza della struttura di funding in qualsiasi condizione dal punto di vista del mercato finanziario, tenuto conto dell'esigenza di incremento della dotazione di funding per supportare il percorso di crescita previsto nei prossimi anni. Come sapete, il funding è sostanzialmente tutto a tasso variabile, anche tenuto conto dell'operazione di interest rate swap relativa alla componente bond del portafoglio, quindi oggi il 94% circa del funding è a tasso variabile, matchando sostanzialmente, naturalmente al 100% la struttura di ALM con l'attivo che è al 100% a tasso variabile. Abbiamo un piccolo deterioramento del funding spread a 220 basis point, è un diverso mix, e in particolare l'effetto del collocamento di bond che si scaricano integralmente nel primo trimestre di quest'anno come effetto sia per la parte senior che soprattutto per la parte subordinata, che hanno naturalmente un costo incrementale superiore rispetto al funding collateralizzato che aveva contraddistinto prevalentemente la struttura di funding nel trimestre precedente. Salterei a pagina 23 con qualche dettaglio sui costi. Come anticipavo, i costi complessivamente salgono del 19% anno su anno. Nel totale di struttura di costi registriamo in particolare incremento, diciamo, ottico nominale del 40% per la parte costi del personale, parliamo di 900 mila euro. Qui, dandovi qualche breakdown, una metà circa di questo incremento si riferisce ai piani di incentivazione a lungo termine, in particolare la componente Phantom Share che viene riallineata a fair value trimestre per trimestre e in virtù del significativo apprezzamento del titolo, la rivalutazione delle Phantom Share ha determinato un incremento di costi, diciamo one-off, che poi in parte si è liberato per effetto della consegna delle azioni fisiche e in parte poi perché nella prima parte del secondo quarter non c'è stato un incremento così significativo del prezzo dell'azione General Finance. Quindi questa componente vale circa il 50%. Se togliamo questa componente più talune componenti one-off legate a conciliazioni con dipendenti, il costo si riallinea intorno al 18-19%, che è consistente con la media storica e soprattutto col tasso di crescita della base dipendenti che, come vedete, fa esattamente in alto a destra della tavola, più 19%, viene rafforzato un po' tutte le strutture e avendo raggiunto oltre 90 dipendenti nel corso del trimestre. Lascerei la parola all'amministratore delegato per l'osservazione di sintesi.
Un'estrema sintesi, diciamo che il contesto di mercato rimane, anzi, le turbolenze, gli accadimenti che si susseguono dal 2020 si sono ulteriormente aggravati negli ultimi mesi, danno dal nostro punto di vista un contesto di mercato, diciamo, di turbolenze, di debolezza generale che poi si riscontra anche nella netta contrazione del credito alle imprese sia a livello europeo che italiano, dove si riscontra soltanto una crescita nell'ambito del corporate, diciamo con ottimi rating. Su tutto il resto del mercato, delle PMI italiane, ma lo stiamo constatando anche sul mercato spagnolo, c'è una contrazione che favorisce sicuramente l'ingresso di nuove aziende e la crescita del nostro portafoglio e di conseguenza del turnover. Abbiamo un'ottima pipeline, questo sia dal punto di vista delle imprese italiane che dal punto di vista delle imprese spagnole. Abbiamo iniziato il percorso di apertura in Svizzera, poi entreremo magari in maggiori dettagli su questo mercato, ma anche qua stiamo riscontrando un notevole interesse da parte degli operatori che stiamo incontrando tra Lugano, Zurigo e tutto il tessuto industriale svizzero, quindi sicuramente è un altro elemento diciamo, che ci dà ottime prospettive. Abbiamo un total capital ratio che ci permette, molto, molto significativo, che ci permette di supportare la crescita e anche una potenziale maggior crescita, come è capitato ad esempio l'anno scorso per tutte le ragioni che avevamo già commentato. E tutta questa, questo, diciamo, tutti questi elementi non possono che far confermare la guidance a 32 milioni di euro di utile netto. Io lascerei a questo punto spazio alle domande e quindi siamo a vostra disposizione.
Qui è l'operatrice Chorus Call. Cominceremo ora la sessione domande e risposte. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 sul proprio telefono. Per uscire dalla lista di prenotazione, digitate asterisco seguito da 2. Vi preghiamo di porre le vostre domande utilizzando il ricevitore. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 ora. La prima domanda è di Irene Rossetto, Banca Akros.
Sì, buongiorno a tutti, grazie per la presentazione. Io avevo un paio di domande, appunto se poteva magari entrare più in dettaglio su quello che state osservando nelle controparti, in questo contesto. Vedete già degli effetti perché il feedback che abbiamo avuto dalle banche tradizionali è che sia ancora un po' presto. E poi invece un update sull'evoluzione delle iniziative all'estero, appunto accennava alla Spagna e alla Svizzera, se può entrare un po' più nel dettaglio, grazie.
Bene, allora per quanto riguarda la tematica diciamo di mercato, controparti, noi vediamo dal punto di vista dei cedenti hanno sicuramente manifestato nel complesso una decrescita e una perdita diciamo, di fatturato. Quindi sicuramente c'è una maggior debolezza da parte delle imprese, ma stiamo constatando una piccola curva di ripresa, quindi anche questo è un dato sicuramente significativo. Sulla parte debitori ceduti e quindi sulla parte dei pagamenti, anche qua riscontriamo qualche difficoltà, qualche ritardo maggiore, ma nulla di significativo. Abbiamo, vi ricorderete, più volte sottolineato il fatto che questa situazione si permane dal 2020, ma soprattutto il test che è stato fatto nell'anno del Covid, quindi soprattutto nel 20 e nel 21, ha dimostrato quanto le aziende abbiano, anche i debitori ceduti, il rapporto tra cedenti e ceduti, il rapporto sulla filiera, siano veramente sempre, dimostrano una grandissima resilienza, e quindi questo è un altro elemento importante. Non abbiamo quindi elementi particolarmente negativi da segnalare. Per quanto riguarda la nostra presenza nell'area del Golfo è marginale, quindi anche da questo punto di vista abbiamo alcune forniture che vanno in Iraq, ma ovviamente chi paga è Eni, e quindi vuol dire in pratica lo Stato italiano, e quindi ci possono essere ritardi dovuti magari al fatto che hanno dovuto scaricare della merce, hanno dovuto dalla nave metterla su gomma, ma sta procedendo tutto regolarmente. Abbiamo intorno a 2 milioni di euro di crediti nell'area dell'Oman e degli Emirati, ma non stiamo verificando nessun tipo di tematica particolare. Ove ci sono, esattamente come abbiamo gestito nel periodo del Covid, necessità di riscadenziamento da parte dei debitori ceduti, supportiamo come sempre sia l'impresa cedente che l'impresa ceduta, perché sono fatti straordinari. Per quanto riguarda l'estero, la Spagna ha raggiunto i 55 milioni quindi di turnover, quindi è un dato sicuramente molto, molto interessante. Sono cresciuti il numero di clienti, sono arrivati a 12, ma abbiamo in pipeline una serie di nuove aziende, e tra l'altro siamo anche tornati recentemente dal convegno sul factoring, che quest'anno è anche uno degli elementi, il marketing, la comunicazione, aver portato il nostro convegno a livello internazionale, credo il convegno sul factoring che terminerà poi tra pochi giorni in Borsa Italiana, prima tappa a Roma, seconda tappa a Madrid, è stato un grande impegno sia dal punto di vista della struttura organizzativa che dal punto di vista dei costi, ma ha dato degli ottimi risultati. E tra l'altro abbiamo incontrato in un'ampia community di operatori locali veramente, veramente interessati. Quindi che la Spagna quest'anno possiamo dire che ci sta dando le soddisfazioni che ci aspettavamo. Vi ricorderete che abbiamo commentato nel 2025 una partenza molto più lenta rispetto alle aspettative, primo perché la prima operazione siamo riusciti a farla poi soltanto nel mese di aprile, e poi perché abbiamo avuto la necessità di una grandissima messa a punto. Dal 31/3 noi abbiamo lanciato la piattaforma General Web multilingua, quindi questo è un vantaggio enorme perché ci permette, quindi l'abbiamo presentata nel corso del convegno a Madrid, ci ha permesso di velocizzare altamente il rapporto con i nostri cedenti, ma soprattutto di semplificare l'ingresso e l'attivazione di tutte le aziende che abbiamo in pipeline, quindi sicuramente un elemento molto importante. Sulla Svizzera abbiamo già identificato la sede di Zurigo, abbiamo fermato gli uffici, abbiamo già identificato i nostri due nuovi colleghi che sono stati assunti, abbiamo fatto gli incontri con Banca d'Italia e abbiamo ragionevolmente dovremmo depositare entro il mese di giugno la richiesta ufficiale a Banca d'Italia. Prevediamo tra giugno e luglio il deposito ufficiale, perché stiamo portando avanti tutta una serie di attività propedeutiche e organizzative per poter poi depositare formalmente la richiesta di autorizzazione a Banca d'Italia, che informalmente c'è già stata data nel corso degli incontri precedenti. Quindi il modello anche in Svizzera è simile al modello spagnolo, quindi l'apertura di una branch, quindi di nuovo un modello molto leggero con due colleghi, un ufficio un ufficio nell'ambito di un immobile di Regus, quindi anche i costi sono veramente molto molto bassi. dalle analisi fatte, ma soprattutto dai primi incontri, poi tra pochi giorni ne avremo ancora, sono già tre volte che con il mio team vado in Svizzera, riscontriamo lo stesso interesse che abbiamo riscontrato sul mercato spagnolo. Addirittura i numeri di aziende potenzialmente in default dati di Allianz Trade è incredibilmente più alto del numero di aziende in difficoltà e possibili default rispetto alla Spagna. Teniamo conto che abbiamo circa 13.000 imprese italiane, diciamo mediamente, che si prevede che entrino in default nell'arco temporale 25, 26, 27. Abbiamo circa 6.000 imprese in Spagna e abbiamo circa 11.000 imprese in Svizzera, un numero che è veramente, se teniamo conto dell'entità del mercato, è estremamente interessante. Se vuoi qualcos'altro da aggiungere tu, Ugo?
No, aggiungo soltanto che, come sempre capita, in condizioni di difficoltà del contesto macroeconomico e in particolare relativamente al settore delle imprese, si creano poi dall'altra parte, come dicevi anche tu, una serie di opportunità nuove di assistere imprese che tipicamente accedono anche con un fattore di accelerazione a strumenti di composizione negoziata, di strumenti di composizione a crisi di imprese in situazioni con tensioni macroeconomiche come quelle che stiamo osservando in questi mesi. Tra l'altro anche l'ulteriore spike degli interessi, sui tassi di interesse che abbiamo osservato dall'avvio del conflitto fra la USA e Iran, stimabili intorno di 50-70 basis point a seconda se vogliamo la parte breve o lunga della curva, anche questa pone ulteriore tensione oltre al calo di fatturati già ricordato. Quindi overall continuiamo a ritenere, ma questo è un portato storico che abbiamo osservato negli ultimi 10 anni, che situazioni come queste generano normalmente net net un effetto positivo sulla dinamica del business della società.
Grazie.
La prossima domanda è di Simonetta Chiriotti, Mediobanca.
Buongiorno. Una domanda sull'andamento della base di clientela e di debitori. Nel quarter aumentano i clienti di 12, mentre si riducono i ceduti. Se potete elaborare un pochino su questo trend, quindi dare un po' di colore su cosa sta succedendo a livello appunto di base di clientela. E poi l'altra domanda relativamente al DSO, guardando la slide 13, sembrerebbe essersi leggermente ridotto rispetto alla fine dell'anno scorso e anche rispetto al primo quarter del 25. C'è una questione diciamo temporanea o se vedete un trend da questo punto di vista. Grazie.
Bene, grazie. Allora, per quanto riguarda i cedenti, crescono e continuano a crescere, il trend anche proprio degli ultimi giorni, delle ultime settimane è in costante crescita e quindi è ragionevole pensare che si superino i 400 cedenti nel giro di breve tempo. E già nel primo trimestre, che il primo trimestre è sempre un po' anomalo perché poi da gennaio le attività partono ovviamente con ritardo e molte attivazioni vengono, cioè per il primo mese spesso e volentieri si cresce poco il turnover e crescono anche poco i cedenti e le nuove attivazioni. Quindi il primo vero trimestre è aprile-giugno, dove ovviamente la macchina viaggia a pieno regime, e questo qua da qua a fine anno è sicuramente un dato interessante. Il numero di debitori ceduti cala, ma non è un calo su 21.000 teste, non sono le 400 teste o le 500 in più, tanto per dirle, abbiamo processato nel comitato crediti di mercoledì scorso di questa settimana 860 anagrafiche su un solo nuovo cedente, quindi non sono numeri. Sul debitore ceduto è normale che ci sia diciamo un'oscillazione perché dipende dal tipo di cedente che acquisisci. Acquisisci cedente che fa le forniture per diciamo per un oleodotto o per un metanodotto, ha ragionevolmente uno, due, tre debitori ceduti. Acquisisci un cedente che lavora nel settore della ferramenta o nel settore, diciamo, del retail, e acquisisci un enorme numero di anagrafiche. Quindi, diciamo, i mille più, mille meno nell'ambito dei debitori ceduti, se noi li pesassimo oggi, ne abbiamo già molti di più rispetto al numero che vede nella slide 13. Quindi questo è il punto. Sul DSO direi no, nel senso che sulla slide 13 non è una tendenza, nel senso che è un movimento, se si vede, diciamo, abbiamo 78, 85, 83, 81, 83, 78. Tenendo conto che delle variazioni dipendono anche dal fatto che si prendano magari operazioni, singole operazioni con un DSO magari leggermente più lungo, quindi nel primo trimestre, ma già come commentava Ugo, diciamo, non abbiamo replicato alcune tipologie di operazioni che erano caratteristiche del primo trimestre dell'anno scorso, che poi hanno generato un graduale aumento di DSO. Oggi, diciamo, questo DSO ritengo che si stabilizzerà intorno agli 80 giorni, lo rivedremo a mio avviso far capolino sopra gli 80 giorni nel giro di qualche giorno. Quindi non ci sono tendenze alla contrazione del DSO per le ragioni che vi ho detto in premessa oggi, che ovviamente abbiamo inserito e ricercato cedenti in settori merceologici che hanno caratteristiche di DSO più lunghe rispetto a quelli in cui eravamo più concentrati nel 2024.
Grazie.
La prossima domanda è di Davide Rimini, Intesa Sanpaolo.
Sì, buongiorno, grazie per la presentazione. Avevo soltanto un paio di domande. La prima era con riferimento al pricing a cui avete fatto riferimento, ai comps piuttosto challenging del primo quarter del 2025. Mi chiedevo se potevate dare qualche indicazione invece sul fatto che la situazione è già in corso di miglioramento nell'attuale trimestre in corso. E collegata con questa domanda, avete poc'anzi ricordato come il primo trimestre stagionalmente è il più debole dell'anno, però mi chiedevo soltanto se sulla base, diciamo, dei risultati che avete segnalato nel primo trimestre, il riferimento di 4 milioni e mezzo di turnover per l'anno è ancora una stima ragionevole. E questa come prima domanda.
Sì. Sì, allora magari fai pricing, l'operatore pricing, parlo poi della pipeline.
Sì, Davide, allora per quanto riguarda il pricing, diciamo, era scontato nelle stime originarie del piano e anche del budget per il corrente esercizio una leggera riduzione del pricing sia soprattutto sul fronte commissionale, in parte anche del margine di interesse per riflettere il minor contributo di questa operazione di elevata marginalità, come ricordavamo poco fa. Dal punto di vista andamentale, quello che abbiamo osservato anche dalla fine del primo trimestre oggi conferma una traiettoria assolutamente in linea, e quindi mettendo insieme i volumi che abbiamo già commentato e il riferimento ai 4 miliardi e mezzo che citavi anche tu, che evidentemente sono implicitamente confermati dalla conferma della guidance in termini di utile netto per l'intero esercizio, vediamo una traiettoria che è assolutamente in linea sia dal punto di vista dello spread medio sulle operazioni di erogazione, che si situa intorno ai 320 basis point su Euribor 3 mesi, questa è l'indicazione dei primi 3 mesi, che è confermata poi dalle erogazioni successive, e anche dal punto di vista della marginalità in termini di rapporto commissioni su turnover, non vediamo alcun, diciamo, peggioramento. Ovviamente il contesto competitivo, come già abbiamo commentato nei trimestri precedenti, aiuta nella misura in cui taluni operatori per motivi vari sono venuti meno nella nicchia specifica di mercato, e questo implicitamente aiuta anche a mantenere la disciplina di pricing assolutamente allineata alle policy di pricing della società. Quindi, per rispondere alla tua domanda, vediamo una traiettoria assolutamente in linea, e ti confermo che l'andamento annuale non è tanto dietro il prezzo, effetto di operazioni particolari che non ci sono state. Sei.
Per quanto riguarda turnover erogato, noi oggi siamo a piano. La nostra visione, quindi confermiamo i dati nazionali. Noi abbiamo ancora ritestato, lo facciamo ciclicamente in base alla. Vi ricorderete che i nostri cedenti, i nostri quasi 400 cedenti e 21.000 debitori ceduti sono legati a un flusso di cessioni di credito sottoposte a continuative, poi sottoposte a lettere di inizio rapporto che hanno una durata di 24 mesi, quindi hai una visibilità media di oltre 12 mesi sul potenziale turnover in ingresso. Ritestato ovviamente settimanalmente, possiamo confermare che già oggi noi intravediamo, oggi quindi vuol dire in ipotesi di nessuna acquisizione di aziende nuove e anche tenuto conto della prudenza che utilizziamo nel pensare alle perdite, alle riduzioni di turnover o alla perdita di un cliente o due clienti o 10 clienti, soprattutto poi lo stress test lo facciamo sempre sui clienti più grandi, oggi traguardiamo già i numeri del piano industriale di circa 4 miliardi e mezzo di euro, quindi non vediamo al momento, anzi è probabile che già dal giro di boa del 30 giugno si possano vedere eventuali maggiori performance. Oggi è presto sicuramente per poterlo dire.
Grazie. La seconda domanda era invece con riferimento alla qualità del credito, che avete segnalato il miglioramento rispetto a un primo quarter del 2025, che tuttavia, se non ricordo male, rappresentava il quarter diciamo, con dei ratio più elevati all'interno dell'anno. Mi chiedevo se potevate dare qualche indicazione di ciò che vi attendete come costo del rischio per la fine dell'anno.
Allora, Davide, diciamo, l'attesa per quanto riguarda il costo del rischio complessivo per il 2026 è intorno ai 4 milioni di euro di totale provision, che è in linea con quanto preso nell'ambito del piano. Il primo trimestre, diciamo, più o meno in linea con questa traiettoria, come ti dicevo, poi il leggero incremento rispetto, se vuoi, al forecast che avevamo elaborato fino a febbraio è relativo specificamente a un paio di posizioni che sono passate in TP, che poi rientreranno dal punto di vista del costo del rischio nei trimestri successivi, quindi vediamo la possibilità di confermare questi 4 milioni di euro come guidance complessiva in termini di costo del rischio per l'esercizio. Quello che vediamo fino ad oggi in termini di fondamentale della qualità a livello di debitori, tralasciando un attimo la classifica precedente, che è un tema più, se vuoi, di compliance regolamentare, ma l'andamento underline del portafoglio debitori, guardando in particolare l'expected loss per le posizioni stadio 1, stadio 2, l'andamento dello stadio 2 rispetto allo stadio 1 ci fa confermare una qualità del credito che al momento non ha subito, direi, alcun tipo di deterioramento rispetto alla situazione del 31-12.
Ho capito, grazie. Avevo un'ultima domanda. Avete fatto riferimento appunto in merito alla composizione del funding, l'ulteriore emissione del bond che è arrivato a quasi 150 milioni complessivamente. Mi chiedevo soltanto se potevate dare un'indicazione, se avete una qualche forma di target in termini di contribuzione. Per tale canale. E da ultimo avevo un'ultima domanda, se non erro è stato pubblicato da ultimo il report finale da parte dell'EBA con riferimento alla definizione di default, se avevate un aggiornamento con riferimento a tale aspetto regolamentare. Grazie.
Ok, Per quanto riguarda i bond, abbiamo completato il funding plan, nel senso che l'obiettivo era quello di disporre di funding unsecured che quantomeno coprisse le esigenze legate all'operatività di funding che non possono essere collateralizzate, come l'anticipo a fronte di contratti piuttosto che operazioni concentrate, operazioni che non hanno la caratteristica per poter essere impiegate all'interno di strumenti secured. L'ammontare quindi di 100 milioni sul fronte senior unsecured lo riteniamo congruo con queste aspettative e l'obiettivo qui è mantenere la posizione. Il bond scade questi 100 milioni ad aprile 2028, naturalmente nel prossimo esercizio cominceremo quindi nel 2027 a ragionare in termini di refinancing ed eventualmente magari fare un ulteriore incremento in dipendenza di quello che sarà l'esigenza in termini di funding nel 2027, prospettica 2028, ma direi da qui al 2027 non faremo nulla dal punto di vista del salvo opportunità di particolare rally sul mercato con pressione degli spread. Idem, a maggior ragione, per quanto riguarda la componente subordinata che ha raggiunto anche oltre il target, ci consente poi la flessibilità patrimoniale per coprire almeno l'orizzonte del piano industriale, ma direi anche ben oltre. Per quanto riguarda la definizione di default, è stato pubblicato, come correttamente indichi tu, il report finale sul draft che è stato rilasciato ormai, pubblicato in consultazione ormai 6 mesi fa. Copre naturalmente tutto il mondo della definizione di default, direi che per quanto riguarda il factoring, in particolare l'elemento di flessibilità, se volete anche inatteso, ma che è frutto poi dell'interlocuzione a livello europeo con l'Associazione Europea del Factoring, la corrispondente italiana ASSI, fatte le relative interlocuzioni con l'EBA, hanno portato a una maggiore flessibilità, in particolare per quanto riguarda il factoring pro soluto, dove il periodo di cosiddetto scaduto tecnico attualmente settato a 30 giorni può essere incrementato fino a 90 giorni. Questo naturalmente per recepire, soprattutto sul pro soluto, tutta una serie di meccanismi anche operativi che portano il cash dal debitore al factoring e relativi processi anche operativi delle tesorerie, delle grandi corporate che normalmente utilizzano in maniera più significativa l'operatività pro soluto. Questa flessibilità, se confermata in questi termini, potrebbe dare un po' più di agio. Poi, come sapete, nel caso di specie, per quanto ci riguarda, l'operatività pro soluto non è quella predominante, riguarda circa oggi il 25% arrotondando del portafoglio, quindi è un tema meno rilevante, ma dove sicuramente va nella direzione di dare maggior flessibilità rispetto all'impostazione più rigida che aveva caratterizzato la prima parte di applicazione.
Grazie.
Vi ricordo che se volete fare una domanda potete digitare asterisco seguito da 1 sul vostro telefono. Per ulteriori domande digitate asterisco seguito da 1 sul vostro telefono. Dottor Gianolli, non ci sono altre domande prenotate al momento.
Ringrazio tutti, auguro una buona giornata e un buon lavoro e ci vediamo e ci sentiamo nel prossimo trimestre. Grazie, buona giornata.